E allora alle 11 e 19 minuti primi siamo al telefono come annunciato con Davide di Bioslab di Padova. Buongiorno intanto, ci senti bene?
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Allora, con te ci eravamo sentiti esattamente una settimana fa, martedì scorso, per raccontare un po' la vicenda che poi era apparsa anche sui quotidiani nazionali della signora che aveva messo a disposizione il suo appartamento nel centro di Padova, peraltro in forma gratuita ad alcuni richiedenti asilo, tutta la canea che si era sviluppata, il sindaco leghista che chiamava la mobilitazione e era stata indetta appunto una mobilitazione credo organizzata almeno ufficialmente da delle associazioni di commercianti del centro storico per venerdì scorso e in contrapposizione a quella manifestazione era stata organizzata anche una sorta di contropresidio antirazzista. Direi di cominciare anzitutto con la cronaca, come è andato alla fine questo venerdì padovano?
Guarda, allora rispetto anche all'introduzione, alla contestualizzazione che vi avevo fatto la scorsa volta, diciamo che sono cambiate un po' le cose, nel senso che venerdì per la prima volta dopo un anno di insediamento dell'amministrazione leghista il sindaco Bitonci ha fatto la prima vera e propria figuraccia, nel senso che da quando ci siamo sentiti una settimana fa, come vi accennavo, insomma, si era costruito una mobilitazione molto molto ampia in città, no, per costruire appunto questo controappuntamento alla fiaccolata che il sindaco Bitonci aveva organizzato attraverso appunto le associazioni dei commercianti, nel senso che il giorno prima della manifestazione, della fiaccolata che appunto il sindaco aveva lanciato, abbiamo capito dai giornali che praticamente il sindaco stava facendo marcia indietro, nel senso che evidentemente compreso il fatto che li avremmo quantomeno quadruplicati in piazza, tant'è che poi noi da venerdì comunque l'iniziativa l'abbiamo fatta nonostante piovesse e ci fosse un clima abbastanza invernale, diciamo, c'erano più di 2000 persone vere in piazza che poi sono partite in corteo e si sono riprese le strade della città. E dicevo che il sindaco il giorno prima ha fatto marcia indietro e ha ufficialmente chiesto ai commercianti e quindi sostanzialmente ordinato di ritirare la fiaccolata. E, l'hanno ritirata ufficialmente da dichiarazioni del sindaco per evitare il rischio che la città potesse essere messa a ferro e fuoco dai manifestanti, nel senso che riprendendo un po' il clima anche generale rispetto al dibattito pubblico e mediatico di attacco ai movimenti, il sindaco ha provato a cavalcare quest'onda, dopodiché il giorno dopo la piazza era talmente variegata, talmente variopinta, talmente gioiosa di aver riconquistato la scena pubblica rispetto alle tensioni violente, xenofobe e in qualche modo autoritarie che il sindaco stava provando a tracciare dal punto di vista culturale e discorsivo in città. Per cui questo è quello che è successo, è stato un momento molto molto importante per la città, dopo che per tanti anni c'era stato sostanzialmente un silenzio della cittadinanza, quella più generosa, più attiva e solidale anche dal punto di vista dell'intervento appunto in questo caso dei profughi e dei richiedenti asilo. E dopo lo shock di aver scoperto insomma che le ultime elezioni hanno portato al governo della città un sindaco della Lega Nord, è stato un momento molto importante appunto perché si è cominciati un po' a riprendere da quello shock lì. E da quel giorno ovviamente c'è stato botta e risposta continuo, nel senso che il sindaco ha provato anche a continuare a gestire il passo falso che in qualche modo aveva fatto e ha provato a rilanciare. Dopodiché quello che è successo venerdì sta continuando a succedere, nel senso che le varie diverse realtà, ripeto, molto molto eterogenee, che vanno da quell'associazionismo cattolico che fa un lavoro di base fino ai centri sociali e gli spazi occupati, stanno continuando a confrontarsi su come continuare anche in termini di medio-lungo periodo a costruire una città differente che sappia opporsi anche alle retoriche e ai discorsi che il sindaco sta provando a imporre, insomma.
Senti, quindi non è stato soltanto, diciamo, un punto a tutta la storia che abbiamo raccontato, ma potrebbe essere un esordio in qualche modo di una qualche forma di resistenza poi proiettata anche verso il futuro, oppure c'è il rischio che, diciamo, una volta vinta la prova di forza, consentimi questo termine, e poi le mobilitazioni in qualche modo si plachino?
Guarda, allora, sono per noi nella Regione Veneto sono momenti anche molto complessi in cui molte cose si sovrappongono, anche perché a fine mese, come saprete, si vota per le elezioni regionali, per cui è chiaro che da un certo punto di vista questo tipo di mobilitazioni corrono sempre il rischio, no, di ricadere dentro una concertazione sempre possibile, perché l'altra faccia della medaglia della gestione del territorio di questo sindaco è che, a differenza di 20 anni di amministrazione PD, in cui tendenzialmente questa componente mirava a gestire il tanto potere che già aveva in città, in quest'anno il sindaco Bitonci si è mostrato anche molto disponibile, no, a incontrare e a concertare anche con realtà molto differenti da lui. Per cui il rischio che questo tipo di processi vengano, no, inseriti dentro dinamiche che non ci appartengono e che forse sono anche pericolose, no, da un punto di vista anche dell'intervento sul territorio, e questo è sicuramente presente. Dopodiché il tentativo che stiamo facendo, e crediamo che debba essere un ragionamento che all'interno dei movimenti cominci anche a strutturarsi, le ultime notizie che ci arrivano dall'Unione Europea con l'approvazione delle linee guida sulla gestione europea delle migrazioni si preoccupano molto, nel senso che dopo mesi e mesi di dibattiti, quello che sta uscendo, insomma, dalla proposta che in qualche modo verrà imposta dall'Unione Europea è un modello di Europa che parla immediatamente della guerra come strumento immediato di gestione delle migrazioni e di un modello, di un paradigma che si sta imponendo, e crediamo che al di là delle questioni territoriali, che ovviamente sono sempre centrali e importanti, anche la battaglia che dovremo affrontare nel territorio nei prossimi mesi riguarderà un ragionamento che metta al centro l'Unione Europea e l'intero sistema di governo delle migrazioni. In qualche modo si sta segmentando in modo radicale all'interno dell'Unione Europea una dicotomia di posizionamenti rispetto appunto alle questioni migratorie. E, per esempio, le elezioni che ci sono state in Inghilterra poco tempo fa dimostrano come sia proprio questo il tema che tende a polarizzare dal punto di vista sociale, no? Anche i posizionamenti.
Senti.
Per cui è chiaro che la scommessa e la partita si gioca nel territorio, ma si gioca anche all'interno del confronto e della costruzione più complessiva, no? Di come i movimenti vogliono affrontare questa emergenza, che dal nostro punto di vista è un'emergenza, nel senso che la guerra come modello, no, che si ripresenta ai confini dell'Unione Europea, è una questione che ci riguarda e che sicuramente dovremmo saper mettere al centro, ecco.
Senti, su questi temi secondo te sarà possibile, diciamo, andare anche al di là di quelle che sono le forze di movimento propriamente dette? Si potrebbero trovare, si potranno trovare punti di incontro magari con realtà differenti, ma che sulla singola questione possono essere più o meno d'accordo, oppure saranno iniziative, proposte, diciamo, esclusive dei movimenti politici e sociali a cui siamo abituati?
Ma io penso che un po' questa sia anche la scommessa che il momento storico con cui ci stiamo confrontando ci mette di fronte, insomma, nel senso che, come dicevo, la partita si sta giocando dentro il tentativo di polarizzare, no, i posizionamenti all'interno del sociale dell'Unione Europea, e quindi è chiaro che da un lato dovremmo essere capaci di mantenere, sia dal punto di vista del discorso sia dal punto di vista delle pratiche, no, la capacità di portare sempre più in avanti, no, il discorso che si prova a costruire in questi spazi larghi. Dopodiché è chiaro che in questa fase per noi è centrale e fondamentale costruire innanzitutto questi spazi larghi in cui quei discorsi possono avere, no, agibilità, possono avere cittadinanza. E è chiaro che poi quando ci confrontiamo con l'idea folle, che di fatto risponde alla linea Salvini, alla linea Le Pen, di aggredire direttamente le coste libiche, significa che quello che ci sta imponendo è un modello che parla non solo di guerra, ma anche dell'impossibilità di chiunque di decidere, no, su quale debba essere il modello che noi, no, ci auspichiamo debba essere messo in moto per la gestione e il governo anche delle migrazioni, nel senso che sono i temi della guerra, ma anche quelli della democrazia, della solidarietà e della pace, insomma, quelli che sono al centro del dibattito di oggi.
Certamente. Senti, l'ultima cosa che ti volevamo chiederti, insomma, rapidamente, approfittando della tua presenza, hai detto che fra le altre cose, diciamo, la situazione che si vede a Padova e in Veneto è particolare, perché fra poco andrete a votare per il rinnovo del Consiglio regionale, e con tutto quello che è successo in Veneto, le varie scissioni anche all'interno della Lega, eccetera eccetera, ecco, sono effettivamente elezioni così importanti? Effettivamente si sta vivendo in Veneto un rivolgimento delle formazioni politiche tradizionali, oppure si sta esagerando un po' da questo versante?
Ma diciamo che l'impressione che abbiamo è che i dibattiti pubblici, che vengono molto, diciamo, amplificati, siano invece legati molto a una dimensione di rapporto di forza interno alle stesse organizzazioni, no, di cui si sta parlando, nel senso che è vero che per la prima volta, no, essendoci candidati sia Tosi sia Zaia, la componente di sinistra intravede la possibilità che la regione possa in qualche modo essere conquistata, dopodiché è altrettanto vero che non c'è dubbio che una volta fatto il primo turno, a seconda di come andrà, ci sarà un posizionamento di queste formazioni che magari dentro la campagna elettorale si rappresentano come in tensione, ma che poi sicuramente riusciranno a trovare un accordo. Per cui l'impressione che abbiamo è che non ci sia grossa discontinuità, anche e soprattutto perché il programma presentato e proposto dalla Moretti, che è, diciamo, il candidato unico del centro-sinistra, non si differenzia in modo particolarmente radicale dal programma di Tosi o di Zaia. Insomma, come al solito nella nostra regione le elezioni riguardano molto di più la spartizione del potere, dei poteri, diciamo, dentro i luoghi più importanti, piuttosto che, no, il dibattito pubblico concreto e reale che riguarda la cittadinanza, ecco.
Beh, e questo, diciamo,
per cui noi siamo abbastanza disinteressati a queste elezioni, se non fosse altro che, però, come dicevo nell'introduzione, generano delle dinamiche con cui è necessario confrontarsi, ecco.
Assolutamente, cosa che vale anche oltre il Veneto, ecco, purtroppo non è,
certo,
non è una specifica,
certo,
assoluta veneta, ahi noi. Va benissimo, Davide, ti ringraziamo moltissimo e a risentirci per i prossimi aggiornamenti su questi temi, e non solo, visto che appunto non sarà l'ultima la giornata di venerdì, sicuramente.
Va bene, grazie mille.